non ho neanche un sottotitolo, Bernie Sanders, un mezzo al titolo, libro curato da Rosa Fioravanti, e ho accettato molto volentieri di presentare. Ora dico subito che presentare un libro che affronta una questione in corso di svolgimento è sempre un'operazione un po' rischiata. Devo dire francamente che il problema è l'opposto. Non avevo calcolato esattamente che avevamo scelto una data che arrivava 2 o 3 giorni dopo le primarie di New York, il cui esito era facilmente immaginabile e prevedibile, ma nonostante questo devo dire che sono molto convinto dell'operazione fatta e molto convinto di presentare questo libro perché quello che sta accadendo in queste primarie americane è un fatto davvero interessante. Per un universo interessante, purtroppo anche a 100 anni di fa, è a sua volta molto significativo, ma questo è un aspetto dire, che riguarda la destra, ma sta accadendo anche lì qualcosa di molto grosso. Ma devo dire, dal nostro punto di vista, dal mio punto di vista, è di straordinario interesse quello che sta accadendo nel Partito Democratico, perché chi l'avrebbe detto, anche solo pochissimo tempo fa, che negli Stati Uniti poteva competere seriamente tra la nomination e il Partito Democratico, un uomo con le posizioni politiche di Bernie Sanders. E questa è una cosa francamente di grandissima interesse. Ed è ancora di maggiore interesse se si pensa che il sostegno di Bernie Sanders è soprattutto un sostegno di giovani, giovanissimi. Anche questo, fino a poco tempo fa, che l'avrebbe detto, anche se devo dire di questo qualche segnale c'era. Io sono rimasto molto colpito quando, in un dibattito recente, mi venne segnalata questa rivista Jacobin. E poi sono andato a mettersi il naso a guardarla, e si capisce che su quella rivista che c'è qualcosa di nuovo tra i giovani americani, quindi valeva la pena metterci la testa seriamente. La cosa mi aveva colpito, però non immaginavo che le cose potessero prendere l'evoluzione che hanno avuto. In effetti c'è la presenza di un grande fatto che diventa ancora più sorprendente se si pensa anche a quello che si è messo in moto in Gran Bretagna. Anche lì, chi l'avrebbe detto che nel Labour sarebbe prevalso un uomo come Corbyn? Sì, mi permette di dire, chi l'avrebbe detto? Su un uomo come Corbyn, con il Labour è stato il partito che ha aperto la strada del liberismo, con tutte le conseguenze su scala continentale, cose che sono arrivate in tutti i partiti socialisti e di sinistra europei con le conseguenze, e che invece proprio in Gran Bretagna si mettesse in movimento un'operazione così radicale contro tendenza, fenomeno grosso anche questo. Quindi, come vedete, del mondo anglosassone, la sua complessa accezione, certamente dal mondo in cui nel lontano 79 cominciò la rivoluzione liberista, con tutto quello che questo ha voluto dire per la nostra vita, per la realtà culturale, politica, sociale dell'Occidente, arrivano segnali che vanno in controtendenza. E questo è un fatto che è giusto discutere. Io vi devo dire che sono molto ammirato del fatto della prontezza del lavoro di una giovanissima studiosa, Rosa Fioravanti, giovanissima, poi ha avuto però la determinazione, il coraggio di battersi per costruire questo libro, per presentarcelo, per discuterlo. Praticamente vi dico i complimenti, l'ho già fatti a voce, ma ritengo doveroso in questo caso farli anche pubblicamente per un'operazione di questo genere, che vi nota che c'è una vivacità, una freschezza. Quante volte ho dovuto lamentarmi per il fatto che, come dire, non si affacciano giovani energie intellettuali, e invece quando si affacciano, penso che sia preciso dovere della Casa della Cultura cogliere, segnalarle, fare in modo che possano avere lo spazio dovuto, quello che stiamo cercando di fare. E francamente quindi sono davvero molto contento di poter presentare e discutere questo libro. Discutiamo con, lo dico in ordine poi della discussione che ci sarà qui, Luca Misculin, giornalista del Il Post, un giornale online, che l'ho scoperto la giornata di oggi, ma comunque si imparano sempre tante cose quando si entra in campi generazionali nuovi, e questa è una cosa molto interessante anche. E invece con gli amici poi ultra consolidati, Marco Scioli e Bruno Cartosio, gli studiosi dell'America, una delle scienze politiche, e Cartosio, Luciano Iberno. Possiamo quindi cominciare a discutere questa cosa davvero di straordinario interesse, e diamo la parola per questo a Luca Misculin.
Ma innanzitutto, grazie dell'invito, grazie Rosa, grazie alla Casa Futura. Appunto, come detto, io scrivo per il Post da 3 anni e da un paio d'anni mi occupo di Stati Uniti e quindi sto seguendo entrambe le campagne, sia quella democratica sia quella repubblicana. E quindi tenterò di avere un approccio davvero più giornalisticamente corretto possibile, un approccio un po' distaccato e così, forse un po' freddo. Comincio col dire che una delle cose che più mi ha colpito di questa campagna democratica, e quindi appunto del centro del libro di Rosa in qualche modo, è che sia Clinton sia Sanders sono due candidati che hanno molte debolezze, almeno da questo punto di, dal punto di vista mio, da giornalista che la vede da lontano. Se ci pensiamo, anche Obama l'ha detto qualche mese fa, probabilmente se lui si presentasse in questo momento stravincerebbe nettamente sia su Clinton sia su Sanders. E le debolezze di Clinton sono veramente incredibili. Se io dovessi occuparmi della sua campagna elettorale sarei molto in difficoltà. E Rosa l'ha ben scritto nella postfazione di questo libro. Clinton praticamente, adesso appunto a grandi linee vi spiego diciamo da dove deriva questo mio scopo. Clinton è uno dei politici meno apprezzati negli Stati Uniti, nel senso che in un recente sondaggio fatto da NBC, dal Wall Street Journal, solo un elettore su tre fra quelli contattati ha un'opinione positiva nei suoi confronti. E ha una serie di debolezze storiche, nel senso che è associata al più grande scandalo politico probabilmente degli ultimi 50 anni negli Stati Uniti, quello appunto che ha coinvolto suo marito, allora presidente Bill Clinton e Monica Lewinsky, ha votato a favore della guerra in Iraq, cosa che insomma in ogni occasione i suoi avversari politici le rinfacciano. E insomma fa parte un po' del sistema, no? E in un'elezione, in una campagna elettorale che sta prediligendo i candidati radicali. È una cosa un po', forse è anche il giro sbagliato in cui candidarsi, no? E soprattutto mi ha colpito già alcuni mesi fa, quando ho iniziato a seguire la campagna, il risultato di uno studio che ha fatto il Sachs Media Group, che è insomma, un centro studi della Florida, che ha chiesto ad alcune persone quali sono le caratteristiche che nella prossima campagna elettorale vorrebbero che i candidati presidenti dimostrassero. E al primo posto, in assoluto, c'è l'onestà e l'affidabilità, che probabilmente è la cosa che meno si associa al nome di Hillary Clinton, anche, diciamo, insomma, da parte dell'elettorato democratico. Lei è nota per essere, insomma, parte dell'establishment, una persona di grandissima competenza, però, e di insomma, come ingranaggio del sistema, ecco, non proprio come politico trasparente. Ricordiamo anche la storia delle mail di pochi mesi fa. Un'altra delle cose che però mi ha colpito al tempo stesso è stato il fatto che anche Sanders è un candidato molto debole sulla carta. Io mi ricordo quando ho visto, se non sbaglio, in diretta l'annuncio della sua candidatura e c'erano tipo 6-7 giornalisti su un giardino di Washington, ma veramente insomma ci sono state un quinto delle persone che ci sono in questa stanza. E Sanders è un candidato strano perché è un candidato molto anziano, sostanzialmente senza grande esperienza a alti livelli, quindi possiamo dire inesperto. Poco conosciuto all'inizio di questo giro elettorale. E poi ci sono altre debolezze venute fuori durante la campagna elettorale che i giornalisti americani hanno, diciamo così, hanno evidenziato. Una di queste, quella probabilmente più nota, è la sua difficoltà, insomma, ad avere successo con le minoranze etniche, nel senso che in praticamente tutte le elezioni primarie che ci sono state fino adesso, Sanders ha perso il voto fra gli afroamericani, ha perso il voto fra gli ispanici. Nelle elezioni che si sono tenute durante Super Tuesday, che è la giornata in cui si vota in una dozzina di stati per volta alle primarie, 8 elettori afroamericani su 10 alle elezioni primarie democratiche del Super Tuesday hanno votato per Clinton e non per Sanders. E ci sono, insomma, un sacco di ragioni per cui i giornalisti americani se lo sono chiesto e ne hanno scritto per cui questa cosa qui si è verificata. Una delle più efficaci che ho trovato, ma appunto poi non sta a me, non sta a me, diciamo, giudicarne la validità, poi magari ne parleremo, è il fatto che effettivamente il suo messaggio rivolto per lo più ai bianchi, a questa classe media, oppure diciamo un po' più istruita, ma comunque bianca, nel senso che c'è questo bell'articolo del New York Times in cui si diceva che il messaggio della diseguaglianza sociale è rivolto soprattutto a chi ha già conquistato certi diritti, a chi ha già conquistato, a chi ha già un lavoro, a chi ha già appunto ottenuto, diciamo, certe cose dal sistema, dallo Stato. E semplicemente adesso, tra virgolette, semplicemente punta a migliorarle. Le comunità afroamericane, degli afroamericani e degli ispanici, non danno per scontato il fatto di avere un lavoro, non danno per scontato di essere sotto l'ombrello della sanità pubblica o comunque, diciamo, di avere l'attenzione completa del governo. E quindi sono a uno stadio ancora precedente al pubblico, al target di Sanders. Questa è una spiegazione che mi ha colpito abbastanza. Un'altra cosa che secondo me è venuta fuori, diciamo, nel corso di questa campagna elettorale è che Sanders a tratti, diciamo, forse una delle cose che ha entusiasmato il pubblico, l'elettorato giovane nei suoi confronti, il suo essere genuino, il suo essere spontaneo, anche molto terra terra, ma in senso positivo.
Molto convintamente Hillary Clinton. E insomma, lungo, appunto, ripercorrendo la sua storia politica, tra tutti i vari aneddoti se ne trovano anche di abbastanza significativi rispetto poi così anche alla situazione delle primarie odierne. Sanders viene arrestato quando era capo, insomma, leader del movimento studentesco a Chicago perché lottava contro la segregazione, marcia con Martin Luther King. Nello stesso momento Hillary Clinton, repubblicana, fa campagna per Barry Goldwater, che era il candidato pro-segregazione. E questo è buffo, tra l'altro, se pensiamo poi al fatto che l'elettorato afroamericano vota lei e non lui. Però effettivamente si scoprono tutta una serie di questi aneddoti che mettono in luce una grande continuità, come dicevo prima, di battaglie politiche. E quindi quando è nata l'idea, io subito sono andata a vedere anche che cosa dicevano di Sanders i commentatori italiani, quelli a cui facciamo riferimento sempre, Zucconi, Rapini, insomma i giornalisti che si occupano di queste cose, di America in particolare. E trovavo, era agosto, quindi veramente all'inizio della campagna elettorale, e io di Sanders non trovavo traccia in un certo senso. E mi sembrava veramente particolare la cosa, perché appunto per i motivi che ricordavano anche il professore prima, Occupy Wall Street ha significato qualcosa anche per l'opinione pubblica statunitense. Il tema delle diseguaglianze, ricordiamoci che non è solo un tema che gli americani in qualche modo sentono sulla loro pelle perché vedono tutti gli americani della classe media, come d'altra parte anche quella europea, giorno dopo giorno perdono potere d'acquisto, perdono tutele e così via, ma ci sono stati premi Nobel che hanno rimesso al centro della discussione anche accademica il tema della diseguaglianza sociale, che appunto quando diventa troppo ampia la forbice si perde completamente qualunque possibilità di mobilità sociale e anche di crescita economica. Quindi, insomma, il movimento sociale era anche l'accademia, comunque una parte di intellettuali che iniziano a discutere seriamente questo tema. Sanders propone quindi tutta una serie di politiche che noi Qualcosa di, insomma, che si trova nel libro, nei suoi discorsi, ci fa anche sorridere, perché tutto sommato la sanità gratuita, pubblica per tutti, l'istruzione, appunto l'università, che non deve lasciare gli studenti indebitati così tanto, in qualche modo per noi sembrava scontato. E quando lui propone la sua piattaforma, che viene chiamato pazzo estremista da tutti i commentatori statunitensi, in realtà lui risponde: ma io mi rifaccio a un altro pazzo estremista che era Roosevelt, uno dei presidenti più amati della storia degli Stati Uniti d'America, con una che aveva anche lui una piattaforma molto progressista, che puntualmente è stato tacciato di estremismo, di socialismo, il filo comunismo e quant'altro. E quindi questo libro nasce un po' anche per sfatare dei miti politici nei quali noi viviamo e che non ci rendiamo forse neanche più conto di stare anche noi in qualche modo portando avanti. È la famosa chiacchiera heideggeriana, c'è cioè un discorso pubblico viziato che anche quando noi cerchiamo di controbattere, di rispondere, in realtà stiamo continuando a propagare a nostra insaputa. Alcuni di questi miti politici, beh, il primo è stato rievocato più volte, il dato anagrafico è incredibile di Sanders, un 74enne da 30 anni in politica, quindi proprio il massimo della vecchia politica, peraltro con un passato anche molto discusso. Lui da sindaco di Burlington, che ricordiamo avere 40.000 abitanti, viene invitato in Nicaragua insieme a tutti i dignitari dei paesi del patto di Varsavia, insomma c'era questa situazione per cui c'era il sindaco di Burlington con tutti i presidenti, viene invitato in Nicaragua dai sandinisti, manda una lettera infuriatissimo a Reagan e dice: io ero ad una conferenza, in prima fila c'erano un sacco di ragazzi sulla sedia a rotelle per una guerra ingiusta che noi gli abbiamo scatenato contro. Quindi già da allora, insomma, ha fatto il viaggio di nozze in Unione Sovietica, insomma era già stato chiacchierato come profilo, non è esattamente il politico americano che ci immaginiamo. E c'è un dato molto interessante. Lui, appunto, come dicevamo, non ha paura di dichiararsi socialista. Bene, sono stati fatti tantissimi sondaggi in questi mesi durante lo svolgimento delle primarie su come i giovani percepissero la parola socialista, su come si ponessero e quali sentimenti avessero una volta rievocato questo concetto. Il risultato è abbastanza incredibile in un certo senso, perché o non ne hanno un'opinione o ne hanno un'opinione positiva, in larghissima maggioranza. E quindi questo ci dice qualcosa forse anche di come sta cambiando la sensibilità appunto dei più giovani, anche perché evidentemente non hanno vissuto determinate stagioni passate, ed è un dato che comunque possiamo ritrovare in maniera abbastanza evidente nel voto, perché a seconda degli stati dal 75 al 90% degli under 35 votano Sanders. Quindi qualcosa di, insomma, non è opinabile il fatto che è, tra l'altro, è molto curioso, e qua c'è il secondo mito, che è quello della forte personalizzazione della politica statunitense. Noi siamo abituati a pensare alla competizione elettorale statunitense come qualcosa di fortemente personalistico, un'impostazione molto incentrata sulla persona, sulla comunicazione che si dà del profilo. In realtà sì, Sanders evidentemente ha un profilo di un certo genere e la sua proposta ha fatto breccia, ma la campagna elettorale è stata letteralmente fatta dal movimento, da tutti quelli che sono stati coinvolti nella campagna, per cui c'è anche, come dire, questa antitesi fra Sanders, che sì, ha due o tre strateghi politici dietro, ma tutto sommato la sua campagna è stata fatta veramente sul campo dai ragazzi da chi stava con lui, perché i media non gli hanno dato nessuno spazio, quindi le persone che lo hanno seguito si sentivano veramente investite del dovere di portare il suo messaggio al vicino di casa e per strada, mentre invece la Clinton da sempre è circondata da spin doctor, per cui anche lì ha cambiato idea veramente su tutto in questa campagna elettorale rispetto al suo passato, quindi a seconda dei sondaggi ritoccava in una maniera o nell'altra le sue posizioni sui temi. E questo ci insegna qualcosa, nel senso che ci insegna che forse non è tanto spesso solo il profilo politico che si mette in campo, ma anche veramente la piattaforma sulla quale lo si fa. Tanto è vero che Sanders è riuscito, in questo senso, a differenza di moltissima parte della nuova sinistra europea, ad intercettare tutti tutti, larga parte dell'elettorato che lui si prefiggeva di intercettare, la classe media che si sta impoverendo. Anche in questo senso i dati ci confortano moltissimo contro il mito politico della sinistra radicale, radical chic, no? Perché in realtà sotto i 100.000 dollari annui la stragrande maggioranza delle persone ha votato veramente Sanders, non ha votato la Clinton. Tra l'altro c'è anche un dato di genere divertente su questo, per cui le donne giovani single votano lui e quelle mature, ricche, agiate votano lei, quindi c'è anche tutta una tematica in realtà di campagna elettorale della Clinton che è stata molto giocata e improntata al fatto di essere così la prima presidente, futura presidente donna, quando invece la maggior parte delle donazioni da parte delle donne sono andate a Sanders, ad esempio, guardando un po' le statistiche, i report in questo senso. E su questo forse c'è una riflessione che ci interessa particolarmente anche a livello europeo, perché si parlava prima del problema del voto degli afroamericani e delle minoranze etniche. Sanders, secondo me, o per come ho interpretato io la sua piattaforma, ha voluto superare quella che è la politica dell'identità, che anche nel socialismo europeo è qualcosa di veramente molto diffuso, la protezione del nero in quanto nero, della donna in quanto donna, del giovane in quanto giovane. Sanders in realtà propone una piattaforma che vorrebbe... che insomma aspira a ribaltare, a cambiare le regole del sistema politico e del sistema economico, e in questo modo dice staremo tutti meglio, a prescindere che si sia neri, a prescindere che si sia donne. Quando lui propone l'università gratuita, lui dice la maggior parte delle persone che sono in carcere in America, infatti sono gli afroamericani, hanno un tasso di incarceramento anche per piccoli reati molto superiore a quello dei bianchi, e lui dice io voglio l'università pubblica gratuita perché voglio mandare i ragazzi al college in maniera tale che non stiano per strada e quindi non siano coinvolti evidentemente in episodi di criminalità o non disperdano le loro energie, possano studiare, possano avanzare. E questo ci dice qualcosa forse anche sulla necessità di superare questa politica dell'identità. Peraltro c'è questa senatrice, anche lei molto progressista, Elizabeth Warren del Massachusetts, e subito i supporter di Sanders hanno iniziato a rispondere ai supporter della Clinton, che dicevano ma lei sarà il primo presidente donna, rispondendo sì sì ma noi vogliamo un presidente donna, Elizabeth Warren al prossimo turno. Quindi insomma forse è necessario anche superare tanti pregiudizi che si hanno anche e anche molto spesso fra i progressisti. E infine il mito della rincorsa al centro. Ferruccio giustamente citava il caso inglese nel quale vince il congresso del Labour Jeremy Corbyn, in qualche modo superando finalmente la parentesi del blairismo che ha pervaso il Labour Party e dal quale forse stanno uscendo solo ora, sconfigge tra l'altro con numeri schiaccianti la candidata invece più vicina all'area di Blair. E il Labour in questi giorni per la prima volta nei sondaggi risulta testa a testa con i Tories, quindi veramente contro tutta la retorica che gli era stata scatenata contro dell'ineleggibilità, di nuovo del pazzo socialista estremista che vuole la nazionalizzazione delle ferrovie inglesi. E questo è interessante tanto più se pensiamo al fatto che in realtà Sanders è in vantaggio in tutti i sondaggi comparato con i repubblicani, su tutti i possibili candidati repubblicani, tra l'altro con uno scarto al quale la Clinton non è mai riuscita ad arrivare in questo periodo. Veramente sono sondaggi, vi parlo dall'Iowa, quindi da mesi fa, fino ad oggi. Peraltro la popolarità di Sanders è in crescita, mentre quella della Clinton sta lentamente declinando anche nel Partito Democratico. E questo perché? Perché Sanders si accennava prima alla sua lunga esperienza. Beh, parte della sua lunga esperienza al congresso è stata anche un'intensa collaborazione con parte del Partito Repubblicano, in particolar modo la parte conservatrice, McCain, insomma tutta quella parte più tradizionalista del Partito Repubblicano. con il quale lui ha collaborato sia per aprire una commissione d'inchiesta sui crimini dei banchieri a Wall Street, quindi su tutte le frodi che sono state fatte nei giorni, insomma nel periodo che ha preceduto la crisi economica, sia sul tema dei veterani, che è un tema veramente molto importante, molto sentito dall'elettorato conservatore. Elettorato conservatore che infatti è interpellato nei sondaggi risponde: beh, piuttosto che quel pazzo di Trump, io voterei Sanders tranquillamente. Anche lì, perché uno dei discorsi che io ho tradotto è particolarmente curioso, secondo me, da andare a vedere. Sanders va all'Università Liberty della Virginia, per farvi capire il tasso di conservatorismo che c'è dentro, l'università dove Ted Cruz, che è il secondo possibile candidato repubblicano, ha annunciato la sua candidatura. Ted Cruz, parliamo di quello che cucina il bacon sulla canna del fucile, quindi questo è il personaggio. E allora lui va lì e dice: sentite, io lo sono venuto qua, lo so benissimo che non la pensiamo uguali, in fin dei conti, come si accennava prima, io sono per la legalizzazione della marijuana, sono per la libera scelta sull'aborto e sul corpo delle donne, sono per i matrimoni gay da sempre, quindi insomma, su queste cose io lo so benissimo che non siamo d'accordo, però c'è qualcosa su cui possiamo essere d'accordo. E cita il Papa tra l'altro settimana scorsa Sanders era in Vaticano per questo convegno a cui è stato invitato. Perché cita il Papa? Perché dice: noi possiamo essere d'accordo nel rimetterci, nel ripensare un sistema economico, un sistema politico che rimetta al centro l'uomo, proprio come si dice anche nell'ultima encomio del Papa, che rimetta al centro l'uomo per far sì che sia il denaro a servire l'essere umano e non viceversa, non essere noi schiavi delle logiche capitaliste, avremmo detto un tempo forse. E questo è abbastanza significativo, lo trovo significativo anche perché in casa repubblicana, come dire, Trump non esce dal nulla, al di là poi del Tea Party e già dell'estremizzazione che da anni è presente all'interno del partito repubblicano. Trump propone delle politiche estremamente isolazioniste, estremamente delle politiche commerciali, ad esempio, che chiudano le frontiere. E questo è interessante perché se noi pensiamo che la classe media americana perché si sta impoverendo, non si sta impoverendo perché c'è una legge naturale della storia per cui deve essere così, si sta impoverendo anche grazie a causa di tutta una serie di politiche anche commerciali, di politiche economiche portate avanti durante tutti questi anni, politiche per cui la Clinton ha votato a favore, che Sanders ha sempre osteggiato. Due esempi su tutti: il l'abrogazione del Glass-Steagall Act. Bill Clinton abroga la legge che era stata fatta da Roosevelt dopo la Grande Depressione, che separava le banche di investimento dalle banche commerciali. Questo cosa ha consentito? Che i due tipi di banche si riunissero. Evidentemente una volta iniziata la speculazione e una volta arrivato il momento della crisi economica, perché la crisi l'abbiamo pagata noi, il famoso motto dei 90, del 99% di Occupy Wall Street, l'abbiamo pagata noi perché a quel punto il potere pubblico ha dovuto salvare le banche perché la speculazione era stata fatta anche con i soldi dei contribuenti. I Clinton si fanno promotori dell'abrogazione del Glass-Steagall Act, Sanders vota contro dicendo: voi non vi rendete conto che stiamo per andare incontro ad una crisi economica abrogando questo provvedimento. Un secondo esempio: i trattati commerciali internazionali, TPP, NAFTA. In Europa oggi noi andremo a, in questi anni stiamo andando a negoziare il TTP, che funziona allo stesso modo, trattati commerciali che aboliscono le barriere sia doganali tariffarie e non tariffarie e consentono di fare una cosa molto semplice. Vengono propagandati dicendo che in realtà ci sarà una crescita economica notevole data dal commercio, dall'aumentata mole di scambi internazionali. In realtà, molto banalmente, è passato NAFTA, sempre tra l'altro con tutti i trattati approvati dalla parte progressista, non stiamo parlando solo dei conservatori, dei repubblicani, in realtà semplicemente si sono spostate le industrie, quindi posti di lavoro di manifattura, posti di lavoro sindacalizzati, tutelati, quindi di un certo genere, si sono spostati in Messico, si sono spostati in Bangladesh dove il lavoro costava meno e perché poi le merci potevano essere reimportate negli Stati Uniti a costo zero e quindi con un un notevole aumento del margine di profitto di chi, insomma, l'industria la possedeva, di chi faceva profitto così. E Clinton vota a favore, Sanders vota contro, quindi stiamo parlando veramente di due concezioni profondamente diverse dei meccanismi economici e dei meccanismi politici. Perché il Congresso ha votato queste norme?
Sì, ma è un gioco delle parti,
per cortesia,
Perché il Congresso ha votato queste norme? Perché per anni è stato consentito nella regolamentazione delle campagne elettorali e dei finanziamenti alla politica, dell'attività di lobbying, per cui Wall Street semplicemente, come dice spesso Sanders, si è comprata il Congresso e gli ha fatto fare quello che voleva. Per cui è per quello che Sanders dice: io voglio introdurre il finanziamento pubblico delle elezioni, perché sono i cittadini che devono possedere gli eletti e non viceversa, cioè gli eletti non devono rendere conto ad altri interessi, ma solo e sempre agli interessi dei cittadini. E quindi chiudo riportandovi forse altri due aneddoti, perché uno ci serve così, perché spessissimo ho sentito dire che Sanders non avrebbe una politica estera. Tulsi Gabbard, lei era vicepresidente del Democratic National Committee, quindi della segreteria del board del Partito Democratico, si è dimessa per indossare Sanders. Lei ha combattuto in Afghanistan, se non erro, comunque faceva parte dell'esercito americano, adesso è eletta per gli Hawaii al Congresso. Si dimette, indossa Sanders e lascia un video in cui dice: io ho indossato Sanders perché lui è l'unico candidato in questa corsa che ci ha garantito che non entreremo in un'altra di quelle guerre in cui si sa quando entriamo, non si sa quando usciamo, si sa che entriamo per cambiare i regimi e non si sa che cosa viene dopo. In questo senso, di nuovo, la grande coerenza: Sanders si è opposto a tutti i cambi di regime promossi dagli Stati Uniti da quando lui è entrato in politica, e sono stati tanti, e la Clinton non ha le idee poi così chiare, forse in questo senso, ha detto che l'operazione libica è brillantemente riuscita, viene finanziata dall'Arabia Saudita, che ricordiamoci non essere esattamente forse il miglior partner nel Medio Oriente da cui ricevere finanziamenti. E quindi, insomma, anche la visione della politica estera che propone Sanders sicuramente deriva da un suo orientamento, anche perché no, ideologico, ma in qualche modo garantisce ai cittadini che non ci sarà un'altra guerra che grava ulteriormente sulle finanze pubbliche, nella quale poi effettivamente muoiono un sacco di persone e appunto si sa quando si entra, non sa quando si esce. L'ultima cosa veramente, a proposito del rapporto tra la politica e l'economia, e anche del perché, insomma, è così importante aver seguito questa campagna elettorale e perché ci servirà anche per il futuro. Nel 2003 Alan Greenspan, il presidente della Federal Reserve americana, la banca centrale americana, va in audizione al Congresso, si trova davanti Sanders, che era deputato, Greenspan dice le sue cose sullo stato dell'economia. Sanders gli dice: guardi, io credo che lei non abbia capito dove stiamo andando, la gente soffre, voi banchieri state speculando, fate quello che volete, non volete essere regolamentati, guardi che è una situazione piuttosto pericolosa. Greenspan non risponde. Nel 2008 scoppia la crisi finanziaria, Alan Greenspan, che sapeva benissimo dove stava andando l'economia mondiale, torna al Congresso in audizione. In quell'occasione si trova davanti un altro congressman, il quale lo interroga e gli dice: quindi lei mi sta dicendo che ha fatto tutto quello che ha fatto per ideologia? E Greenspan risponde: sì, io mi sono accorto oggi con la crisi economica che la mia ideologia aveva una falla e sono talmente frastornato da questa consapevolezza che ho acquisito che non so neanche dire quanto è grossa questa falla. Ora, noi la falla lo sappiamo benissimo quanto è grossa, ci è costata una crisi economica mondiale, la perdita di posti di lavoro, ed è molto interessante l'uso del termine: la mia ideologia ha una falla, perché quell'ideologia, la stessa che, come dire, sulle due sponde dell'Atlantico veniva ipostatizzata da Reagan, dalla Thatcher in Inghilterra, da Reagan negli Stati Uniti, non era solo una dottrina economica, era anche un'ideologia politica, l'ideologia per cui l'edonismo reaganiano, la società che andava smembrata, la società non esiste, esistono solo individui e famiglie. Sanders sta proponendo qualcosa di radicalmente diverso. Sanders dice: when we come together, lui vuole rimettere insieme le persone che soffrono, che stanno perdendo tutele e diritti, e far sì che siano loro a riprendersi il controllo della politica americana. E in questo senso, così, credo che sia abbastanza importante seguire quello che succederà, perché... ad esempio, ci sono dei movimenti molto interessanti rispetto al congresso. I fan di Sanders si stanno organizzando per eleggere i deputati che sono collegati a Sanders, ed è qualcosa anche questo di notevole, perché veramente sembra che il presidente poi sia slegato un po' anche da tutte le dinamiche del congresso, anche perché si votano anche in maniera non sempre allo stesso momento. E si stanno organizzando, stanno riscoprendo l'importanza di organizzarsi, quindi... quando prima di New York io di solito le presentazioni le concludevo dicendo: sappiamo che Sanders, così come Corbyn in Inghilterra ha rottamato il blairismo, Sanders sicuramente ha superato il reganismo, riuscirà a superare il clintonismo. Visto che è già stata a New York, vi lascio con un altro interrogativo, che è: riuscirà il movimento che si è coagulato intorno a Sanders, che è fatto soprattutto da ragazzi che si affacciano per la prima volta alla politica e che comunque sono inesperti, non hanno la stessa concezione di partito che abbiamo noi, ad esempio, riusciranno a capire l'importanza dell'organizzazione dei corpi intermedi e appunto dello stare insieme per riprendersi la politica, o torneranno ognuno per sé, finita la parabola di Sanders?
Grazie, poi hai delineato con chiarezza il senso della battaglia culturale. Questa è la sostanza che avete dichiarato con questo libro, e devo dire francamente che è un grande piacere, dal mio punto di vista, sentire appunto energie così giovani impegnarsi non, come dire, in uno studio analitico, ma bensì a recuperare il gusto della battaglia culturale. Questa è la cosa più bella, vi devo dire francamente, di questa presentazione, cosa che personalmente apprezzo enormemente, mi sento di doverlo dire in questi termini molto chiari e molto semplici. Detto questo, vediamo se ci sono interventi, penso di sì, perché la mattina è talmente calda, prego. No, le chiedo di venire qui perché siamo in streaming, è tutto registrato. Dov'è? Com'è?
Dove devo venire? Buonasera. Dunque, quello di Corbyn e di Sanders mi sembra che siano gli elementi nuovi della politica di sinistra nel mondo, particolarmente rilevanti in Europa, perché si riaggancia alla Spagna, alla Grecia, alla Francia e all'Italia non si sa. Quello che non ho capito di Sanders invece è la politica estera, i rapporti con la Russia e con Putin, il Medio Oriente e i Sauditi e Israele, e poi i missili al confine con i missili NATO al confine con la Russia. Sono questioni assolutamente importanti. Su quello che riguarda la parte americana di Sanders, quello che si sta attraverso, siamo assolutamente d'accordo. Però io ho trovato poca informazione, anzi nessuna, su questo aspetto che secondo me mi sembrano assolutamente rilevanti. Anche il rapporto, per esempio, con l'Europa. Quindi Europa, Russia, Putin, missili, come cosa che c'è, Israele, Siria, Sauditi, Iran, la politica estera in genere.
Grazie. Prego.
Cartosio e Scioli hanno parlato poi della possibilità di inclusione all'interno del Partito Democratico delle idee e dei progetti portati avanti da Sanders, che comunque secondo me, come Obama all'inizio della sua carriera, ha costruito una propria carriera politica da outsider, da indipendente, giocando un po' su questo ruolo e cercando di creare quella quel movimento alternativo che all'interno del Partito Democratico ha comunque una sua ispirazione liberale. Ecco, il riferimento che voglio fare, c'è questo grande entusiasmo, questa energia di cui ha parlato Ferruccio, che ha canalizzato intorno alla sua candidatura, allo stesso aveva fatto Obama quando si era presentato candidato contro, alle primarie contro la Clinton e quindi poi nella successiva rielezione. Ricordo qui, subito dopo la sua rielezione, c'era Ivo Diamanti, che aveva il figlio negli Stati Uniti a New York e ha raccontato come lui si sia impegnato in questi charity foundations che avevano messo insieme, che cercavano di coinvolgere anche tutte quelle, per il particolare modello elettorale che hanno negli Stati Uniti, che devono andare proprio con sistematicamente, capillarmente, casa per casa, a cercare di iscrivere queste persone nelle liste elettorali, quelle delle minoranze che erano lontane dalla politica. Se questo movimento giovanile entusiasta si può riconfermare anche con, all'interno del Partito Democratico, con un'eventuale candidatura della Clinton. Ecco.
Grazie. Prego. Prego.
Prima cosa sulla questione della politica estera, io in realtà ho visto che esistono diversi interventi di Sanders, in particolare sulla questione di Israele, su Facebook pubblicato il riferimento a un articolo che è comparso su Arez. Ed è interessante perché Sanders è, come dire, ebreo, è quello che gli ebrei religiosi chiamerebbero un ebreo non ebreo, cioè quello che definirebbero in un testo che, di cui adesso devo dire onestamente non mi ricordo l'autore, che è un classico della storia dell'ebraismo, scritto da un americano, scritto da un ebreo americano, diciamo di ortodossia religiosa. L'esempio tipico degli ebrei non ebrei sono per l'appunto Rosa Luxemburg, Sigmund Freud, eccetera, eccetera. Lui è questo perché non è credente. Ecco, in quell'articolo di un giornalista israeliano progressista, si cita Sanders come l'unica possibilità che in Israele possa esistere un'alternativa alla follia di Netanyahu, che è la follia che porta al pericolo dell'esistenza stessa di Israele. Ecco, quindi questa è la cosa. Mentre sulle questioni, onestamente non so nulla, perché lo citava prima chi ha parlato prima, che ha fatto la domanda prima, non so nulla sulle questioni Putin e compagnia, perché non mi risultano. Devo dire che ho la sensazione che gli americani pensino molto poco a queste cose. Cioè, quando Sanders parla dell'Europa, parla dei modelli positivi dell'Europa, intendendo l'Europa pre-Reagan, cioè parla come se esistesse ancora, per dire, la grande riforma del sistema sanitario di Hitler, parla dell'Italia come uno dei gloriosi esempi del sistema sanitario, cosa che devo dire a me fa caponare la pelle. Ecco, ma questo è sostanzialmente la coscienza che loro hanno dell'Italia. Un'ultima cosa che volevo dire è sulla questione di cosa succede dopo. Io, dato che appunto avendo molto tempo libero, purtroppo, perché io la pensione ce l'ho, mi spiace per i ragazzi che ci sono qui, che devo fare. Avendo molto tempo libero, passo gran parte delle mie serate, con una situazione familiare difficile, quindi passo gran parte delle mie serate a sfogliare cose che si scrivono e cose che si scrivono da altre parti. Una tendenza che vedo, una domanda che vedo tra i sostenitori di Sanders, in particolare tra i giovani, è questa domanda che viene fuori: Bernie or bust, che io ho tradotto, vabbè, scherzosamente, quando ho citato su Facebook, come da noi si tradurrebbe a sinistra mai con Renzi. Ecco, questo è sostanzialmente la cosa. Ora, il problema è serio, perché ovviamente mai Bernie Sanders, su questo è stato molto esplicito sempre, pur essendo lui stato candidato, lui è un politico di lunghissima storia, ma ha sempre vinto da indipendente, non da candidato, né del Partito Socialista, né del Partito Democratico. perché lui è sempre visto da indipendente. Hai ricordato di Eugene Debs nel suo studio, verissimo, non se ne vergogna, lo racconta. Eugene Debs, tra l'altro, riuscì a prendere quasi 1 milione di voti, voleva dire 6,20% nel 1912. Questa storia perché è una delle pietre miliari della conoscenza del movimento operaio americano. Ecco, il problema è che lui ha sempre detto che lui non avrebbe mai e poi mai rotto con il Partito Democratico per il rischio che questa cosa abbia fatto vincere i repubblicani. Lui a livello nazionale è, appunto, lo diceva molto bene Rosa, c'è molta disinformazione su questo, vince nei poll quelli che non contano, proprio perché in realtà lui ha una grande quota di elettorato indipendente e anche repubblicano di classe media che voterebbe per lui. Ultima cosa che voglio dire, scusatemi, è su questa cosa degli afroamericani. Secondo me lui è cannato dall'inizio, perché un aneddoto che ho letto è che quando lui era senatore del Vermont arrivò, appunto sono il 5% degli afroamericani del Vermont, ma arrivò la delegazione di una, qua, non so quale associazione afroamericana del Vermont, ci sono anche lì, evidentemente, a chiedere il sostegno. E lui tirò fuori il ditino e da bravo marxista gli disse: le tue contraddizioni non sono razziali ma sono economiche. E lui si incazzò da matti e gli afroamericani considerano Sanders come appunto un vecchio marxista che non ha capito l'elemento culturale. Lui dopo questa cosa si è reso conto dell'errore e ha impostato invece una campagna elettorale, come si usa negli Stati Uniti, facendosi indossare, orribile parola, da grossi personaggi neri, Yari Della Fonte, Spike Lee, ma anche politici come Nina Turner, per esempio, il rapper che mi diverte moltissimo, che fa i comizi, che uno si chiama Michelino l'assassino, che è un Killer Mike, che è un rapper, io non conosco assolutamente questo genere di musica, quindi sta cercando di rimediare a questa cosa. E purtroppo temo che sia troppo tardi e temo che la cosa l'avrebbe dovuto fare convincere quelli del sud, perché gli afroamericani del sud sono una cosa, gli altri sono un'altra cosa.
Grazie, molto interessante. Vediamo se sono altri interventi, domande anche, perché il consigliere ha fatto un vero e proprio intervento. Vediamo se sono invece delle domande. No, allora vediamo un attimo. Allora chiedo se volete aggiungere qualcosa, Luca, vuole aggiungere qualcosa?
Ma no, stiamo commentando, diciamo, le domande di intervento.
Quello che vuoi, però la cosa intendi, come dire, fare una parola.
Mi interessava appunto l'intervento, la domanda su Israele, perché anche appunto uno dei miei campi appunto è anche Israele, fondamentalmente. È vero quello che diceva il signore dell'intervento. Arez, in una column, in un editoriale, ha detto che Sanders è appunto l'unica speranza per avere dei rapporti più appunto normali, diciamo, anche con Netanyahu e il governo. Cioè, dire che Arez ha pubblicato anche molti articoli sul fatto che Sanders abbia nascosto la sua origine, diciamo, ebraica, perché non ne parla praticamente mai. Lui è stato a lavorare in kibbutz quando era giovane, ma la sua campagna non ne parla quasi mai davvero. E insomma, in Israele ha fatto un po' di impressione questa cosa qui, che lui sia fondamentalmente il primo grande candidato ebreo alla presidenza degli Stati Uniti, e così, che è un po' quasi che si vergogni di questa cosa qui. Lui comunque avrebbe probabilmente posizioni molto più di sinistra su Israele rispetto a Clinton, che ha noti legami e un noto rapporto di vicinanza con Netanyahu. Però, diciamo, la questione è un po' più sfumata di quello che sembra, ecco, giusto così per chiarire.
Bene, e Marco?
Ovviamente vi consiglio la lettura del libro, perché alcune delle risposte le trovate nei suoi discorsi. Rosa le ha organizzate benissimo, non sono appunto in ordine temporale come si usa a fare per i discorsi di Obama, che segna un po' il tempo della sua candidatura e della sua presidenza, questi sono tematici e quindi spesso appunto se ritrovate il tema trovate anche la risposta per quanto flebile possa apparire.
Aggiungo stiamo parlando di una campagna elettorale, non dimentichiamo che nelle campagne elettorali negli Stati Uniti la politica interna, i temi della politica interna occupano il 90% dell'attenzione. La politica estera è sempre marginale. Secondo, Sanders non ha nascosto il suo essere ebreo, semplicemente ha dato per scontato il fatto che tutti avrebbero detto che è ebreo, che non è un ebreo, che non è un ebreo praticante, che non è un amico di Israele, perché questa è poi un'etichetta che negli Stati Uniti ha un senso particolare, quindi non ha ritenuto di dover mettere nessun tipo di accento su quell'aspetto perché non l'ha messo mai nella sua carriera. Certamente è interessante il fatto che dopo aver avuto il presidente cattolico negli anni 60, aver avuto il presidente nero nel insomma, 2008, si rischi ora di avere la presidente donna oppure il presidente ebreo. Quindi anche questi sono indici di un movimento interessante. Devo dire che però, oltre a queste ragioni, Sanders è stato anche abbastanza attento a non entrare su terreni che sono impopolari ma anche minati. La questione dei rapporti con l'Arabia Saudita è una questione estremamente delicata, che già Obama ha cercato lentamente di modificare un po' l'accordo con l'Iran. E il mutamento della politica nei confronti della Siria è certamente sono certamente dati che vanno nella direzione di un mutamento degli equilibri molto delicati con l'Arabia Saudita, perché l'Arabia Saudita è un enorme problema. In tutta quell'area ci sono due grandi problemi e sono l'Arabia Saudita e Israele palestinese. Quindi capisco anche, data questa situazione, che su questi terreni sia stato abbastanza attento, direi anche un po' reticente. Per quanto riguarda il resto del mondo, diciamo così, l'Africa e l'America Latina, credo che abbia detto alcune cose interessanti sull'America Latina nella direzione di valorizzare quella stagione che ora sta un po' entrando in crisi, bisogna dire, e sull'Africa invece è stato abbastanza attento. Le uniche cose su cui si è pronunciato, almeno quelle che io ho visto, hanno riguardato, diciamo così, un appoggio generico sulle primavere arabe e la necessità della democratizzazione di tutto il Nord Africa, e quando sulla questione della Libia e dell'uccisione dell'ambasciatore statunitense in Libia hanno continuato a battere il tamburo, a battere la gran cassa contro Hillary e le sue insufficienze politiche, beh, lui si è sentito in dovere di dire, beh, insomma, però sono anche stufo di sentire menare il torrone a proposito di questa cosa. Detto a favore della sua concorrente diretta che era lì, invece di usare questo elemento contro di lei, insomma, l'ha usata. Quindi c'è una dose anche di onestà intellettuale, insomma, da parte di Sanders, insieme con la reticenza e insieme con l'attenzione a non toccare quei temi così popolari.
Grazie Rosa, a te.
Ma io, visto che la questione, diciamo, della politica estera è stata brillantemente esaurita, mi sposto forse sull'altra parte della domanda, che è quella più sul rapporto col partito. Trovo che sia molto interessante Ogni paragone con l'Europa è evidentemente inappropriato, perché comunque il sistema bipartitico americano, statunitense, non ha veramente niente a che vedere con il nostro invece sistema, che è molto più variegato come partiti, ha un'offerta politica completamente diversa, quindi insomma, però ci sono dei ragionamenti che si possono fare. Il primo è sul valore delle primarie, secondo me, perché comunque chiunque abbia guardato anche solo per uno spezzone dei dibattiti, ad esempio democratici, tralasciando quelli repubblicani che sembravano la gara chi la sparava più grossa, però quelli democratici hanno notato, si accennava prima un po' così al politically correct, anche un tipo di retorica molto rispettosa fra i due candidati, se non proprio per qualche sbavatura, ma ha notato anche come in America è estremamente importante che cosa hai fatto nella tua carriera politica. Io sfido da noi ad aprire un po', allora, ad accendere la televisione su un qualunque talk show e sentire il conduttore che rinfaccia al politico di turno: tu nel 2000 hai votato questo e quest'altro, perché oggi hai un'altra opinione? E questo invece è stato sempre presente, quindi, come dire, le primarie anche come un momento nel quale c'è una specie di rivelazione di tutto quello che è stata la carriera politica dei personaggi in gioco. E tra l'altro all'inizio della campagna molti commentatori statunitensi dicevano: guardate che una candidatura debole come quella di Sanders è un bel problema per Hillary, perché rischia che è talmente inutile questo competitor che lei arriva senza nessuna caratterizzazione particolare poi alla sfida di novembre, quindi ancora più impopolare in un certo senso di quanto già non sia. Quindi lo trovo veramente interessante. Lui poi ha detto che andrà avanti fino alla convention qualunque cosa succeda, e questo ci può lasciar pensare che giocherà la partita sul partito, scusate il gioco di parole, nel senso che potrebbe chiedere un cambio delle regole, ad esempio delle primarie. In molti stati lui ha perso perché le regole non gli consentivano di vincere, non facevano votare gli indipendenti, bisognava registrarsi mesi e mesi prima, insomma potrebbe chiedere un cambio di regole per facilitare un futuro un futuro candidato dell'ala progressista. E d'altro canto invece il secondo ragionamento che mi viene da fare in questo senso è che il problema della configurazione politica del mondo della sinistra è un problema che sta marciando in qualche modo in parallelo, io trovo, nelle due sponde dell'Atlantico, a parte che l'anno prossimo probabilmente, per chi sa ancora che esiste, si scioglierà definitivamente l'Internazionale Socialista addirittura, e c'è un rinnovato internazionalismo invece nella sinistra. Quando viene eletto Jeremy Corbyn, il leader di Podemos, Pablo Iglesias, dichiara: camminiamo insieme. Quando Sanders inizia a far girare la sua candidatura, Corbyn dice: lo sto seguendo con grande attenzione. Quindi si stanno muovendo tutta una serie di cose che lasciano pensare che il rapporto poi fra quelli che io lo accenno nel saggio così, il vecchio socialismo e il nuovo socialismo, è un rapporto tutto irrisolto in questo momento. In Spagna andranno di nuovo a votare per questo motivo, perché non si è trovato l'accordo fra Sanchez e Iglesias. In Francia in questo momento, contro un governo socialista, ci sono in piazza da giorni, anzi da notti, perché si chiama Nuit Debout, il movimento, giovani che stanno manifestando da settimane contro la loi Travail, che è una nuova legge sul lavoro francese. Quindi insomma c'è un grande fermento e trovo che sia interessante anche vedere come si andrà a risolvere questa dinamica.
Grazie. Grazie. Ovviamente c'è il libro a disposizione qui per tutti, comunque francamente è con grande piacere.